credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo questa nostra puntata parlando di un festival che è già giunto alla quinta edizione, il Roma Fiction Fest, che si è aperto proprio ieri, 25 settembre, e andrà avanti fino al 30 settembre, con molte novità. Di queste novità ci parla Steve Della Casa, che è appunto il direttore artistico del Roma Fiction Fest e che è nostro ospite in studio. Benvenuto.
Grazie mille per l'invito. Sì, Roma Fiction Fest appunto dal 25 al 30, quindi da ieri fino a venerdì prossimo, si svolge quasi interamente all'Auditorium della Musica, insieme a altre due sedi distaccate, che sono la Casa del Cinema, dove si svolge la retrospettiva, una retrospettiva fatta con le Teche Rai dedicate ai grandi comici, e l'Auditorium della Conciliazione, dove invece al mattino ci sono affollatissime proiezioni per le scuole, una delle quali ha già avuto più di 1000 ragazzi che hanno partecipato. Le novità del festival sono che intanto ha cambiato data. Di solito si svolgeva all'inizio di luglio, quest'anno abbiamo cambiato le date in maniera da essere in sintonia con la programmazione televisiva. Le fiction hanno una stagione, così come il cinema, certo, il teatro, la musica, eccetera. La loro stagione incomincia a fine settembre, perché è da quel momento che le televisioni programmano i loro pezzi migliori per quanto riguarda le fiction, e questo spostamento di data ha fatto sì che ci fossero pronte tutte le fiction più importanti della stagione. Tant'è vero che questa sera all'Auditorium della Conciliazione, alla Sala Sinopoli, ci sarà un evento a cui tengo molto, sia dal punto di vista spettacolare, perché Tutti i pazzi per amore è una delle serie più amate dal pubblico, sia anche perché sarà l'occasione per ricordare Carlo Bixio, un nome che magari al grande pubblico non dice tanto, ma per gli addetti ai lavori era molto importante. Era il produttore che ha fatto Un medico in famiglia, I Cesaroni, Tutti i pazzi per amore, mancato lo scorso anno, e questa serata è un po' dedicata al suo progetto, al suo sogno di fiction, perché uno era veramente un grande sognatore, una persona che voleva impostare nella fiction tante cose, raccontare l'Italia di oggi. Nella stessa giornata di oggi c'è un incontro con Pupi Avati, ci sono molte altre anteprime, il programma è sempre molto vario e variato. C'è una prevalenza di fiction italiana, che è la più amata dal pubblico, che vedrà nei prossimi giorni anche Cenerentola, prodotta dalla Lux con Vanessa Esler, un'altra delle fiction su cui la Rai punta in modo particolare, e anche Viso d'Angelo, che invece è un giallo, questa volta prodotto da Mediaset, che anch'esso è tra i prodotti più attesi della prossima stagione, perché c'è Gabriel Garco. Per quanto riguarda le fiction straniere, vorrei citare solamente un titolo in questa prima fase, cioè Terranova, che è una fiction prodotta da Steven Spielberg. La presenteremo martedì sera, e è molto attesa perché Steven Spielberg riprende i temi del mondo perduto, dei dinosauri, in maniera molto diversa da quanto ha fatto Terrence Malick con L'albero della vita. Questa invece è spettacolare, non è introspettiva, però è molto bella e molto divertente. Credo che anche quella sarà un grande successo.
La fiction ha assunto negli anni sempre più veramente un posto di riguardo nel cuore degli spettatori, anche per la qualità che è diventata sempre, sempre più alta.
La fiction ha adesso il ruolo che una volta aveva il cinema popolare. Quando io ero ragazzo si andava al cinema, io andavo al cinema con mio fratello, mio papà, mia mamma, mio nonno e mia nonna. Cioè l'intera famiglia la domenica andava al cinema, andava a vedere, non so, Ben-Hur piuttosto che Lawrence d'Arabia, insomma i grandi film dell'epoca. Adesso questo fenomeno non c'è più, al cinema si va a vedere cose molto diverse, c'è chi va a vedere solo commedie, chi va a vedere solo film d'autore e così via. Quel pubblico che non va più al cinema oggi guarda la televisione, trova nella fiction il suo corrispettivo. E una delle cose che mi ha più affascinato occupandomi di fiction è che c'è un travaso tra cinema e fiction che è sempre più evidente. In America poi ormai è totale, tant'è vero che tutti i grandi autori di cinema adesso, da Michael Mann a Quentin Tarantino a David Lynch, indifferentemente lavorano per il cinema e per la televisione. Ma questo fenomeno comincia a diffondersi anche in Italia, e soprattutto i numeri, anche a fronte di una flessione complessiva di quello che è il pubblico televisivo, i numeri sono molto alti e danno l'idea di un gradimento. E poi credo che la fiction abbia un'altra caratteristica, che si evolve un po' come si evolve la società italiana. Ci sono dei momenti in cui certi temi hanno più importanza, momenti in cui certi altri temi prevalgono. Quest'anno per esempio ho visto molti lavori che in qualche maniera raccontano una società multietnica, multirazziale, che mi sembra sia uno dei dati evidenti della società italiana in questo periodo.
Ha parlato appunto di questo cinema del popolare, appunto, quindi siamo ritornati un momento al passato, e diceva prima che c'è una retrospettiva ospitata alla Casa del Cinema dedicata proprio ad attori popolarissimi e molto amati.
Ecco, lì abbiamo cercato in questa retrospettiva, che appunto è fatta con le Teche Rai, di raccontare una cosa che non è così nota, e cioè che tutti i grandi attori italiani di commedia in realtà hanno lavorato anche in televisione, chi più chi meno di tutti forse Alberto Sordi, che per un po' di televisione l'ha fatta. Ovviamente altri molto di più, credo che per esempio Ugo Tognazzi e anche Walter Chiari debbano la loro fama ancora più alla televisione che non al cinema, Tognazzi in modo particolare. Allora abbiamo pescato nel mare magnum delle Teche Rai, che sono un vero e proprio tesoro in cui ogni volta si scopre qualcosa, abbiamo trovato delle cose molto divertenti, da sketch a piccoli sceneggiati, da pubblicità a interventi significativi da parte di questi attori. Li abbiamo messi insieme, ogni giorno c'è un omaggio a uno di questi. Mi fa piacere in particolare ricordare Walter Chiari, perché Walter Chiari da un lato è stato uno degli attori più popolari, dall'altro ha passato gli ultimi anni della sua vita piuttosto dimenticato. Sono 20 anni dalla morte, c'è addirittura in preparazione una fiction che racconta la sua vita, la sua complessa e stranissima vita, e quindi a quell'omaggio tengo in modo particolare.
Parlavamo poi di giovani, no? Che sono stati nel pubblico, dicevamo, di questa proiezione, ma anche ai quali è dedicata una parte molto importante del Fiction Fest.
Sì, ai giovani dedichiamo le proiezioni mattutine, e nella splendida cornice dell'Auditorium della Conciliazione, che è una sala, credo fosse la più grossa sala per il pubblico disponibile a Roma. Abbiamo scelto per loro di fare un programma di serie A e non un programma, come dire, un po' raccogliticcio. Abbiamo cercato di fare in maniera che tutte le proiezioni fossero accompagnate da un divo, perché anche il fenomeno del divismo, che ha degli aspetti negativi, ne ha anche alcuni molto positivi, e cioè vedere in faccia la persona che si vede sul piccolo schermo, che si è imparato a amare sul piccolo schermo, è una cosa molto importante. Abbiamo allestito anche un piccolo set all'ingresso dell'Auditorium della Conciliazione, proprio per far vedere, per far scoprire, toccare con mano come si comincia a lavorare. Credo che smontare i giocattoli, che è un'attività che i bambini fanno in continuazione, sia anche un compito che va eseguito da parte di chi fa spettacolo, cioè spiegare come le cose funzionano, far vedere proprio la materialità di come queste si fanno, credo che sia di per sé un esperimento didattico importante.
Ci saranno quattro documentari, tra l'altro, presentati. Uno ricorda Mario Monicelli, perché...
Sì, l'omaggio a Mario Monicelli, che è uno degli, dei registi che io ho maggiormente amato e ammirato nella mia ormai lunga attività, è una strana combinazione tra documentario e cinema, perché Cinzia Torini, che è una delle registe più famose della fiction italiana, quella per intenderci di Elisa di Rivombrosa, ha preso gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica e li ha spinti a recitare alcune scene, alcuni dialoghi tratti dai più famosi film di Monicelli, La Grande Guerra, Speriamo che sia femmina e altri ancora. È venuto fuori un'esercitazione, quindi da questo punto di vista è un documentario, però lei ha ambientato queste performance dentro una cornice cinematografica. Non so bene come definirlo, ma posso garantire che vale la pena di vederlo, e sarà una delle proiezioni forse anche più commoventi, ma al tempo stesso anche più simpatiche, perché Mario Monicelli, tra l'altro, è anche lui uno dei grandi nomi del nostro cinema, vorrei dire anche della nostra cultura, che però ha fatto anche egli televisione, ha fatto due fiction televisive, le ha fatte nella sua lunghissima carriera durata 70 anni, ha anche lavorato in televisione.
Viene presentato anche un documentario di Francesca Saracino dedicato proprio alla Sindone, La Notte delle Sindone.
Quello è un documentario molto, molto interessante, anche molto spettacolare, che appunto da un punto di vista molto, molto accattivante su questo che è uno dei fenomeni più affascinanti che c'è in Italia, al di là della fede. Cioè la Sindone ha una capacità magnetica e anche di attrazione, poi lo dico da torinese, insomma, devo dire pochissime altre reliquie credo che abbiano. È un argomento sul quale è stato scritto di tutto e il contrario di tutto. Questo documentario in realtà vuole essere un omaggio, prima ancora che religioso, proprio alla capacità magnetica che questa immagine di sofferenza ha nei confronti di chi la guarda, qualsiasi siano le sue credenze, le sue convinzioni.
Ritorniamo poi al divismo, ritorniamo anche alla nostalgia con L'Atelier della Dolce Vita, Schubert.
Allora, L'Atelier della Dolce Vita è un documentario di montaggio fatto da Antonello Sarno, che è un giornalista televisivo che tutti conosciamo, che su Studio Aperto, su Italia 1 racconta il cinema, lo spettacolo, eccetera. Lo ha dedicato a un personaggio fondamentale dell'epoca d'oro del cinema italiano, il sarto Schubert, che era il sarto delle Dive, aveva un atelier in via Condotti, facevano tutti a gara. Lui era un personaggio al tempo stesso molto schivo, che però veniva, come si dice adesso, paparazzato in continuazione. Ci sono tante testimonianze che raccontano di questo mago del vestito femminile, che peraltro, sempre in coerenza con quello che dicevo prima, è stato anche il primo grande sarto a lavorare per la televisione, cioè ha vestito le sorelle Kessler e tante altre dive degli anni 50 e 60. È un bellissimo documentario che racconta un'epoca che non c'è più e che sfrutta molto bene un altro grande archivio. Io sono un fanatico degli archivi, e in questo caso è l'archivio dell'Istituto Luce, credo che sia sicuramente la memoria visiva più importante che ci sia, almeno in Europa.
In occasione della presentazione ci sarà anche la presenza di Gina Lollobrigida.
Sì, perché una delle cose curiose di questo documentario è che credo sia il primo documentario nel quale, nel nome di Schubert, convivono Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Come è noto, insomma, non svelo niente ai nostri ascoltatori, non si amano in modo particolare. Gina Lollobrigida in quell'occasione sarà anche presente, sarà omaggiata, farà il suo tappeto rosso, e credo voglia anche annunciare una iniziativa di carattere umanitario, di beneficenza, che mi fa molto piacere abbia scelto il festival che dirigo per annunciarlo.
Allora ricordiamo naturalmente le date del Roma Fiction Fest, quindi da ieri praticamente,
da ieri,
25 fino a venerdì 18.30. Per avere la programmazione completa, c'è un sito su cui i nostri ascoltatori possono andare?
Sì, c'è un sito che è www.romafictionfest. I programmi sono comunque in distribuzione, sono anche pubblicati sui giornali, e soprattutto vorrei ricordare che l'ingresso è completamente gratuito, quindi come la televisione, diciamo, in realtà poi come sappiamo poi si paga, ma non si paga sul momento, non si paga quando la si accende. Anche Roma Fiction Fest è una iniziativa che è dedicata al grande pubblico e quindi è gratuita.
Grazie allora Steve Della Casa, direttore artistico del Roma Fiction Fest, e in bocca al lupo naturalmente per la riuscita di questa iniziativa.
Grazie mille.
E adesso andiamo idealmente a teatro, e lo facciamo per parlare di uno spettacolo che va in scena proprio tra due giorni, il 28 settembre, al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, dal titolo Impresa di famiglia. Ne è autore Pierpaolo Palladino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, questo Impresa di famiglia è stato scritto già qualche tempo fa in realtà, ma va in scena soltanto ora.
Sì, va in scena soltanto ora perché la cosa, diciamo, più difficile nella drammaturgia contemporanea è andare in scena rispetto a scrivere, nonostante non sia così facile poi scrivere qualcosa di interessante, e questo purtroppo non fa neanche notizia perché è una cosa abbastanza risaputa, ma è un testo che ho scritto a quattro mani con mio fratello Ivan, che non è un autore teatrale, è l'unica sua esperienza perché lui è imprenditore, e parliamo di una libera impresa a conduzione familiare. In questo è un po' autobiografico il testo, e tutti quanti i problemi che avvengono in un'impresa a conduzione familiare sono sintetizzati in una semplice giornata di lavoro, in cui i problemi principali sono l'incertezza del credito, l'esosità delle banche, il mercato che non lo puoi certo guidare tu, ci sono molte ansie e c'è un gran vincolo familiare, cioè tu credi nella tua impresa, però c'è anche un'alienazione, per cui non sai se l'azienda tua o tu sei dell'azienda tua, cioè è un principio che aliena chi lavora e che è ciò che anima tutti i sei personaggi che sono legati a questa barca che è anche un po' in crisi. Insomma, com'è in crisi purtroppo l'imprenditoria italiana, anche se la media grande, in piccola e media impresa sono stati definiti la spina dorsale, insomma, dell'economia italiana, anche l'orgoglio del Nord-Est e non solo.
Ed è un testo quindi di grande attualità, per quanto appunto dicevamo scritto qualche anno fa, in realtà è terribilmente vero oggi.
Sì, il famoso popolo della partita IVA, che può interessare sia chi ha proprio una ditta, non dico una ditta individuale proprio del libero professionista, ma chi ha un negozio, a chi ha anche 30 dipendenti, comunque sta nei marosi di un'economia che insomma, un precedente ci fu nel 92 con la crisi economica data Tangentopoli, no? Per cui le imprese pubbliche erano ferme, tutto l'indotto era in crisi, e lì colpiva soprattutto l'economia reale di chi produce beni. In questo caso si parla di un'azienda siderurgica, quindi si producono dei tubi che poi devono essere venduti, si ha a che fare con imprese pubbliche. E quando parlo di economia reale parlo della differenza con l'economia dei servizi o l'economia finanziaria, che invece è il grande protagonista di questa nuova crisi, no? Di servizi o di beni immateriali. Però anche cioè l'operaio, il dipendente, l'imprenditore si trovano in un mercato bloccato, drogato anche da altre ragioni, e cercano entrano in competizione gli uni con gli altri per cercare di salvarsi questa barca, che però insomma crea ansia, ecco, in questo c'è il dramma. E poi c'è, come protagonisti, c'è un padre e un figlio, il padre fondatore e il figlio che vuole dimostrare al padre che ha più forza di lui. E il padre è contento da una parte che il figlio insomma mostri i denti, abbia voglia di proseguire, però non vuole essere messo da parte, perché senza più il lavoro a cui si è identificato, lui perde una ragione di vita, perché è alienato, e qui è un dramma umano.
Certo, quindi dinamiche appunto di relazioni familiari, dinamiche dicevamo anche legate alla nostra attualità economica, ma non soltanto all'economia italiana, perché poi in realtà proprio il giorno dopo, cioè il 29 settembre, debutta anche la versione inglese di questo testo.
Sì, esatto, questa è una cosa che a me fa molto molto piacere, chiaramente, perché è stato tradotto in inglese da Dev Johnson e Laura Caparrotti, che e verrà letto al Theater for the New York City in una rassegna sulla drammaturgia italiana curata da Mario Fratti. A loro hanno trovato interesse in questo testo perché non parla, diciamo, di pizza connection, parla dell'economia italiana reale, e parla di qualcosa che è italiano, però non è bozzettistico, insomma, no? E quindi parla di una cosa, di qualcosa di contemporaneo e che riguarda anche la società americana, perché la libera impresa e la competizione all'interno della stessa impresa, penso a un grande classico quale Glengarry Glen Ross di Mamet, no? Da quei film americani, che in parte mi ha anche ispirato, perché insomma uno guarda anche a dei modelli che possono ispirare, oltre che alla propria autobiografia o esperienza familiare. E noi siamo molto economicamente americani, per quanto europei, e quindi abbiamo trovato ascolto anche in quell'altra sponda oltreoceano.
C'è poi un altro spettacolo che invece debutterà alcuni giorni dopo, insomma all'inizio di ottobre, che in verità è uno spettacolo che avete già portato in scena e anche qui ha un grosso modello, parlavamo appunto di modelli un attimo fa, c'è un grande uomo di spettacolo come Fred Buscaglione. Il titolo dello spettacolo è L'amico di Fred.
Sì, L'amico di Fred è tutt'altro argomento, in chiave più fantasiosa è una commedia con musica e canzoni di Buscaglione ed è una biografia fantastica della vita di Buscaglione, cioè non la vera biografia, ma mi sono immaginato che il giovane Ferdinando, in crisi di ispirazione, diciamo, riceve l'aiuto proprio da un diavolo che in cambio dell'anima gli suggerisce le criminal song. In questo chiaramente mi sono ispirato a un Faust in chiave un po' da commedia, ma anche a Pallottole su Broadway, cioè dove c'è il famoso gangster che conosce la vita e che spiega al drammaturgo come si scrive della vita vera, salvo poi innamorarsi della scena e preferisce più fare il drammaturgo che fare il gangster, per cui muore anche sulla scena come Molière in quel film là. Penso che quella commedia sia geniale, un grande omaggio al teatro. E io ho voluto fare un omaggio alla scatenata vitalità di Fred Buscaglione, che è figlio del mito americano, e anche lì ci sono dei rimandi, speriamo di poterlo fare anche con la comunità italiana di New York. Per ora io e Andrea Murchio ci alterniamo sulla scena.
Andrà in scena, dicevamo, all'inizio d'ottobre, e dove?
Al San Sabba, un teatro di Roma che è l'Anfitrione, teatro Anfitrione, nell'ambito di una tarda estate romana, è una rassegna curata dal Comune di Roma su teatro e musica nella prima decade di ottobre. C'è anche un happy end, perché il diavolo appunto preferisce fare il musicista anziché, si è ormai annoiato, fare il diavolo, perché la musica ne sa una più del diavolo. Cambia mestiere.
Esatto. Allora, grazie, ringraziamo Pierpaolo Palladino di essere stato con noi. Ricordiamo questi due appuntamenti: Impresa di famiglia al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti il 28 di settembre e L'amico di Freddy invece all'inizio d'ottobre al Teatro Anfitrione in via San Saba qui a Roma sull'Aventino. E grazie allora a Pierpaolo Palladino, autore di entrambi gli spettacoli, di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi.
E per ricordare Fred Buscaglione, riascoltiamolo in una delle sue canzoni più divertenti, Il dritto di Chicago.
Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'Umatin.
Ragazzi, mamma mia che svago, quando per Chicago scende a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, certo sparerà.
Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Sono il dritto, sì, beh, di Chicago, Sugar Bean.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.